Quando apri una porta, non sai cosa può succedere. Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio.
Ed eccoci qui di nuovo al nostro Bugigattolo. Puntata ultra speciale questa. Una puntata della quale vado assolutamente fiera e, come si dice a Bologna, me la tiro. Effettivamente sono contentissima del personaggio che sono riuscita a intervistare oggi. Ed è un personaggio molto particolare che molti di voi conosceranno in quanto lavora molto molto a Bologna. È un'attrice, è bravissima, è una grande regista oltretutto, scrive, fa un po' di tutto, è simpatica, ce le ha tutte le qualità. Signore e signori, oggi avremo con noi Marinella Manicardi. Ed è in onore di Marinella che metto questa meravigliosa canzone di Lucio Battisti. Emozioni.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa.
Prenderà pugni un uomo solo perché è stato un po' scorso.
che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Per questa puntata sul teatro abbiamo con noi niente poco di meno che Marinella Manicardi, un'attrice.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Lo dico io e ve lo tenete, una grandissima attrice e anche una grandissima regista, e sottolineo.
Grazie.
Scusa Marinella questa, però cioè, tu, io ti vengo a vedere, guardo le tue cose, mi piacciono moltissimo e soprattutto... Sai cosa mi colpisce moltissimo di te? La tua raffinatezza. Tu hai una raffinatezza...
È un bel complimento.
Hai una raffinatezza nel rappresentare, nel recitare, che vedo poco. E secondo me esalta moltissimo le cose che fai.
Bene, non capita spesso di sentirlo dire oggi. Devo dire che detto così è la prima volta.
Mi sento orgogliosa delle mie intuizioni. Beh... Ti faccio la solita domanda che faccio sempre a tutti perché è una mia curiosità personale. Cioè, da dove nasce la passione per il teatro di Marinella Manicardi?
Nasce dall'asilo. Ti piace questa risposta?
Sempre più indietro mi vanno le persone.
Nasce dall'asilo perché io ho avuto la fortuna, abitavo a Mirandola, che adesso è un po' terremotata, poveretta. Abitavo a Mirandola e ho avuto la fortuna di... fare l'asilo in un posto fantastico dove le suorine erano molto moderne e tutti gli anni per l'Epifania allestivano un vero e proprio teatro con tanto di sipario rosso, con le quinte, con una suorina che dietro le quinte suonava il pianoforte.
Ma incredibile, cioè,
a ripensarci adesso dici, ma che razza di fortuna ho avuto.
Infatti io sono invidiosissima.
Certo. E io per 3 o 4 anni d'asilo ero la prima attrice dell'asilo.
Ma sei partita subito così?
Sono partita
strada
così.
Proprio.
Dopodiché, e mi piaceva molto, imparavo a memoria le parti, si cantava, si ballava, con vere e proprie commedie, davanti ovviamente genitori, cugini, parenti, amici, eccetera, gli applausi, le luci, bellissimi. Poi basta, silenzio totale fino all'università, qui a Bologna, quando era il 68, tra assemblee, lotta continua, occupazioni universitarie, cose così, c'erano anche molti gruppetti, era arrivato il Living Theater,
sì,
c'erano
prima.
Molti che il teatro rappresentiamo, e io mi stavo un po' infilando in questi gruppi per curiosità, o forse perché era tornata fuori l'asilo.
C'era la sorina dietro di te che suonava.
L'infanzia che tornava, questo grande gioco che mi aveva preso molto, e mi sono infilata in qualcuno di questi gruppi, ho fatto anche qualche prova così, e poi un giorno, e lì veramente è il caso che secondo me non esiste perché è sempre molto preparato, sono andata a una lezione dei primi corsi sperimentali del DAMS. Erano lezioni in cui cercavano di capire se ci sarebbero stati studenti che si sarebbero iscritti alle lezioni del DAMS. Insomma, io andai, mi sedetti e poco dopo un giovanotto mi batté sulla spalla dicendo: "Scusi, lei è un'attrice?" No. Ma le piacerebbe esserlo?
Sì.
Ha da fare oggi? No. Verrebbe alle prove?
Sì.
E così è cominciata.
Ma che meraviglia, che meraviglia.
È così.
È bellissima questa cosa.
E da lì è cominciato questa strana cosa, prima di nuovo come un grande gioco. Il regista si chiamava Luigi Gozzi. Per un anno feci il primo spettacolo di cui non capivo quasi nulla, perché era una cosa molto strana rispetto al teatro che io vedevo in televisione o che mi era un po' capitato di andare a vedere a teatro, cioè testi un po', cioè, l'Italia degli anni 70 era ancora molto ferma, molto, molto, molto vecchia, molto così. E invece Luigi Gozzi e i suoi amici cominciavano a scompaginare tutto, testo, regia, infatti, spazio, si lavorava in mezzo al pubblico, già questa cosa mi sembrava...
Ma non si fa!
Che strano teatro che è questo qui, però divertente.
Il famoso discorso di aprire sempre delle porte nuove, no?
Aprire sempre porte nuove, per cui lì si aprirono un sacco di porte nuove.
Caspita, e che porte, voglio dire.
Porte. Dopodiché per un anno dissi, vabbè, basta, d'accordo, ho giocato, ho capito, bella questa cosa, adesso però devo finire l'università, l'ho promesso ai miei genitori, devo laurearmi. E quindi per un anno, niente,
stop.
Studiai, feci tutti gli esami, presi l'argomento della tesi di laurea, eccetera. Mi richiamò Gozzi dicendo, guarda, ho bisogno di due piccolissime parti in una calandria che stiamo allestendo, siccome ci conosciamo già, se tu venissi a fare queste due cose saresti benvenuta, ci conosciamo, eccetera. E io andai per fare queste due piccolissime, un minuto nel primo tempo e un minuto nel secondo, e vidi una delle cose più affascinanti che abbia mai visto nella mia vita, perché era una calandria tutta smontata, rimontata, le scene venivano ripetute 7-8 volte, per ogni volta erano diverse perché era diversa l'interpretazione. Gli attori con cui avevo fatto il primo spettacolo nel frattempo, che erano tutti raccolti qua e là come me, quindi non avevano una preparazione teatrale alle spalle, nel frattempo con un anno di prove erano diventati bravissimi, grazie, secondo me, una carica enorme,
incredibile.
Ho detto, ma è questo che io voglio fare, io sto qua, ma che me frega a me di andare a fare la carriera universitaria o andare a insegnare, no, è questo che io voglio fare, e lì sono stata.
Che meraviglia, veramente fantastico.
Questo l'ho anche raccontato nel libro che è appena uscito, La Maria dei Dadi da Brodo, in cui si racconta dello spettacolo
che è anche uno spettacolo, appunto,
che è uno spettacolo,
per chi non lo sapesse, La Maria e che verrà replicato l'anno prossimo, che io non sono riuscita a vedere, sono disperata. Perché me ne hanno parlato bene tutti, ma io lo sapevo già, ero già partita molto felice perché non vedevo l'ora di rivederti, accidenti, invece non sono riuscita
era sempre pieno,
sto aspettando.
Anno prossimo viene ripreso
e ve lo faremo sapere in anteprima, così siete sicuri di prendere il biglietto?
Ok, bene. E nel libro che è uscito, in cui c'è il copione dello spettacolo, ma anche tutto un po' delle storie riguardanti la storia economica di Bologna, però all'inizio c'è anche come io e Federica Iacobelli, che abbiamo scritto il testo, siamo arrivate a Bologna e come abbiamo incontrato tutte e due il teatro. E quindi c'è anche questo racconto.
Ma uscirà questo libro?
C'è, è già in libreria.
La Maria dei Dadi da Brodo, di Marinella Manicardi.
E Federica Iacobelli.
E Federica Iacobelli, che io ancora non conosco, ma che conoscerò attraverso il libro. Grazie, bellissima questa cosa.
Marinella direbbe che è una canzone un po' vecchiotta, ma anche se è vecchiotta, è sempre molto calda, molto interessante, molto bella. Signore e signori, Besame Mucho.
Bésame, bésame mucho,
si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Bene, adesso dopo la canzone vogliamo sentire un po' da Marinella quali sono i prossimi progetti, perché adesso abbiamo parlato del prima, ora parliamo del poi. Non vi descrivo la faccia di Marinella in questo istante perché... Per fortuna io invece posso vederla. Mi dispiace per voi, ragazzi.
Allora, sì. Ti rispondo con una piccola storiella di uno scrittore che io amo molto, si chiama David Foster Wallace, che ahimè si è suicidato quarantenne come dire, qualche anno fa, ma insomma ha lasciato dei libri straordinari. La storia è questa. Va tutto bene tecnicamente?
Assolutamente sì.
Perfetto. Beh, la storia è questa. Ci sono, c'è un vecchio pesce, un pesciotto un po' vecchiotto, così che naviga e sta nuotando nell'oceano. Mentre va, incrocia due giovani pesci, tutti molto più... che lo incrociano, veloce così, e lui, gentile, dice: «E là ragazzi, com'è oggi l'acqua?» I due pesciotti giovani non rispondono, vanno oltre, poi a un certo punto uno dei due guarda l'altro e dice: «Ma che cavolo è l'acqua?»
Ecco.
Questa storiella che io trovo meravigliosa perché è filosofico, sì, favolistica, scientifico, tutto, è la domanda alla base, è la domanda che io mi faccio ogni volta che qualcuno mi dice: qual è il prossimo spettacolo?
Così.
Qual è l'acqua che noi dobbiamo rappresentare? Primo, sappiamo bene in che acqua stiamo navigando?
E qua in questo momento proprio, va bene. Questo...
È una bella domanda.
Sì, parecchio.
Perché io lo
spunto
dico,
di riflessione.
Lo dico sempre, se Shakespeare rappresentava le lotte di corte, Goldoni rappresentava la nascente borghesia della commerciale commerciante Venezia, Campielli, la bottega del caffè, la locandiera, eccetera. Se all'inizio del Novecento era il salotto familiar borghese che andava descritto in tutte le sue scoppiare, spaccature, oggi di che cosa parliamo? Qual è l'acqua in cui nuotiamo
effettivamente,
oggi?
Effettivamente.
Ed è questo...
È un'acqua particolare, direi. Siamo in un momento, chissà, un passaggio.
Siamo in un momento di passaggio, di crisi, di capovolgimenti enormi.
Di voglia di rivoluzione, stupita.
Il centro del mondo si sta spostando, non è più la vecchia Europa e non è neppure l'America, ma è l'Oriente. Con tutte le differenze che comporta. Cioè, siamo in un momento in cui... capire qual è l'acqua in cui stiamo navigando non è, e dunque qual è l'acqua da rappresentare.
Infatti.
Questa è anche una delle ragioni per cui io ho deciso di cominciare a parlare di lavoro, perché secondo me l'acqua in cui ci muoviamo oggi, una delle acque è il lavoro. Che ce l'abbiamo, che non ce l'abbiamo, che non ce l'abbiamo più, che ce lo stiamo inventando, che era quello di una volta, adesso è una... Quella mi sembra l'acqua da descrivere, da raccontare.
Sì, sì, sì.
Quindi la Maria dei Dadi da Brodo, che è la storia economica di Bologna, dalla seta al packaging. Prima Luana Pronto Moda, che era la storia delle paglie, delle maglie. Cioè, il lavoro, secondo me, è una delle, poi ce ne sono molti, ma è una delle acque in cui ci muoviamo. Quindi, prossimo spettacolo. Ancora sul lavoro, trovando un altro punto di vista, però, ecco, la cosa che mi interessa non è tanto la lamentela sul lavoro, perché quella la so, lo so, mi piace capire la passione per il lavoro, l'invenzione sul lavoro, dico una parola grossa, persino il piacere erotico dell'invenzione di un lavoro.
Sì,
dove
capisco,
erotico,
cosa vuoi dire. Sì, certo,
capito,
no,
non sto parlando di maialate, cioè, c'è cioè, proprio il piacere di fare bene una cosa. Allora, tutti a dire, ma non è più possibile perché adesso fai lavori di merda, perché ti licenziano, Sì, d'accordo, però in tutti i momenti di crisi ci sono... c'è il brutto, il terribile, il tragico della crisi, ma c'è anche l'invenzione.
Giusto, giusto.
Ecco, quella è una delle acque che mi interessa.
Ne parlavo l'altro giorno con una cromopuntrice di Bologna.
Cromopuntrice.
Sì, è una, immaginatela adesso, in grande linea, un'agopuntura fatta con la luce colorata.
Ah.
e parlavamo proprio del discorso che, come la, quello che hai detto, proprio il discorso che c'è un lato orrendo della crisi, certamente, ma nei lati orrendi c'è sempre comunque l'altra parte, c'è sempre un rovescio, c'è un, non so, un meno spreco, un cambiare la società completamente, girandola completamente dall'altra parte, guardare l'altra parte, che è una cosa secondo me bellissima, no, affascinante, non ti fa,
ma è anche vitale.
Vitale, bravo.
Cioè, non, cioè, o ti suicidi, o...
Infatti, che non ti fa piombare dentro a un baratro dicendo oddio, oddio, rimanendo fermo. Poi io sono sempre quella del discorso che se una cosa rimane ferma va male, bene o male, come l'acqua che è stagnante, come tutto, no? Quindi il muovere, il dinamico, il discorso, il parlarne.
Questa cosa lasciarlo. Della dinamica del asimmetrico, che è un grande principio anche in scena, tu devi sempre essere in una posizione un po' in bilico in modo da poterti muovere, cambiare velocemente la tua direzione. E anche da tenere l'attenzione del pubblico, perché non sa mai, non è finita il racconto,
è
va
sempre
ancora
lì,
di qua
infatti,
e di là. È anche uno dei grandi concetti della fisica contemporanea, che indaga sulla materia.
Infatti.
Anche questa è un'altra acqua che
in
mi
cui
piacerebbe
si muove, infatti, bellissima.
Che di, questo però è davvero... È una roba enorme, sto provando a leggere, a capire, a muovermi in questa... Però la scoperta che ciò che noi chiamiamo materia è solo il 4% di ciò che compone l'universo, e dici, scusa, e l'altro 96% di cosa è fatto?
Aiuto!
Di che cosa è fatto? Di frittata,
di lasagne.
Di lasagne, di no, dici di antimateria. Cioè?
Quindi?
E quindi? è una domanda enorme.
È un'altra porta da aprire.
È un'altra porta da aprire, insomma, quello lì. Altra acqua che sarebbe interessante descrivere è quella finanziaria.
Altra acqua.
Di cosa parliamo noi oggi quando parliamo di soldi e di denaro? Fino a un certo punto... Il denaro era il corrispondente di una merce. Io ti do un panetto di burro e tu mi dai 3 euro. Perché è il valore del burro e di tutto il lavoro,
che
c'è dietro al packaging, al trasporto, alla mucca, cioè. Poi, da un certo punto... Il certo punto è da individuare, cioè gli economisti e i finanziari l'hanno già individuato, ma insomma sarebbe da capire bene. A un certo punto quello che noi chiamiamo denaro non corrisponde più a un oggetto. Si dice che il denaro di cui noi parliamo nel mondo è 20 volte più grande del valore a cui si riferisce. Allora, te capisci?
È antidenaro!
Brava, vedi? Questo è antidenaro, lo so, è antidenaro, è anti... Ma che cavolo è quella roba lì? Che cos'è quella roba lì?
È interessantissimo questo discorso,
ecco,
bellissimo.
La domanda è sempre, che cavolo è l'acqua?
A questo punto uno che sta ascoltando la nostra trasmissione pensa, ma allora, ma cos'è il teatro? Perché effettivamente... dall'immaginario collettivo di quello che può essere il teatro visto da fuori, da una persona che ogni tanto va a vedere qualcosa, magari solo se c'è un nome che conosce, se c'è un titolo che conosce, se c'è qualcosa, una locandina che conosce, non lo so, un amico che conosce, è tutto visto in un modo diverso, in un modo forse più statico, e si ritorna al discorso della dinamica. E invece, come potete sentire, qua di teatro c'è ben altro. Cos'è il teatro?
Allora,
domanda.
Ti rispondo dicendo che secondo me, quando noi parliamo con una persona, come stiamo facendo anche adesso, quando ci muoviamo in casa, quando andiamo a comprare un etto di prosciutto, quando ci emozioniamo, è tutto teatro. Allora,
mi sono appena innamorata di Marinella Maricardi, se già non ce n'era bisogno, se non lo ero già abbastanza di mio, poi mamma mia ragazzi.
Perché secondo me il bisogno di rappresentare è cromosomicamente, antropologicamente fondato nel pensiero dell'umano,
come il bisogno di nutrirsi, il bisogno di dormire, il bisogno di relazionarsi, il bisogno di riprodursi.
Mi vuoi sposare o?
Ah, bravo!
Poi detta da me che
possiamo.
E che cosa fai mercoledì? Così.
Allora, il bisogno di rappresentazione è assolutamente legato alla, banalmente, al parlare. Quando io parlo, uso una lingua che è l'italiano, una sintassi che è l'italiano. Se vado in Inghilterra devo usare un'altra lingua, altre parole, che però non corrispondono esattamente alla traduzione italiana. Perché? Perché sono un altro modo di rappresentare la realtà. Sempre l'acqua di cui si dice.
E si ritorna all'acqua.
E si ritorna là. Cioè, il fare teatro è solo un modo un po' più diciamo, è un luogo in cui tu vedi messo sotto una lente di ingrandimento quello che noi facciamo tutti i giorni, continuamente. Allora dice, ma perché devo andare a teatro? Scuola? Perché devo pagare il biglietto se poi faccio teatro io tutti i giorni, anche quando vado a prendere un etto di prosciutto dal salumaio? Beh, perché lì ci sono delle persone che hanno studiato quella cosa, così come tu non riesci a farti il prosciutto in casa, perché c'è molto studio dietro quel prosciutto,
certo.
C'è esperienza,
c'è
lavoro, magazzino, perché vai a comprare un etto di prosciutto invece di tenerti il maiale in casa, ammazzarlo e farti te il prosciutto? Perché c'è lavoro, c'è studio. E quindi, così come ti gusti un etto buono di prosciutto, puoi gustarti un'ora di buon teatro, perché le stesse cose che fai tu, che provi tu, che hai intuito, le vedi messe in modo che dici, orco, è vero, è così. Ah, ma vedi che io non mi ero fatta questa domanda e loro invece me l'hanno fatta venire in mente. Ecco, secondo me il teatro è questo.
E ora un'altra canzone, sempre molto interessante, come la nostra ospite. La canzone dell'amor perduto di De André.
Ricordi sbocciavano le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose? Così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole d'un aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.
E adesso siamo arrivati al momento terrificante in cui sono proprio curiosa di vedere cosa succederà, perché faccio un trappolone. Vediamo, faccio il trappolone alla donna che, della quale mi sono appena innamorata, e le chiedo di leggere con me un testo all'impronta.
Pronti?
Pronti, all'impronta.
All'impronta, pronti.
Pronti. Il testo è Le serve di Genet. No, perché se faccio un trappolone... Ah, nella Manicardi non gli faccio un trappolino, gli faccio un trappol gigante.
Sì.
E così posso dire nella vita, io ho letto insieme a Marinella Manicardi Le serve di Genet, lo faccio solo per me, non credere. Allora, ti lascio la parte di Solange.
Io faccio Solange.
Okay. E io faccio tua sorella Chiara.
Cioè, è un trappolone gigantesco.
Sì, io penso che un trappolone più grande non mi era venuto in mente.
È uno dei testi più complicati, più difficili. E...
Infatti, va bene. Infatti, ma giusto così, spiego, dico due parole. Genet l'ha scritto nel 47, quindi nel 1947, e, tra l'altro basandosi su un... si è fatto ispirare da un fatto che era realmente accaduto di una coppia di serve che avevano ucciso la padrona e la figlia. Lui si è fatto ispirare da questo fatto, dove invece nel testo non è più il fatto stesso la cosa fondamentale, ma un lavoro sul doppio, sull'impersonificare, su un gioco che c'è dentro al testo, che se volete approfondire si chiama Le serve di Jean Genet.
Anche il gioco ormai è pericoloso. Sono certa che abbiamo lasciato delle tracce per colpa tua. Le lasciamo ogni volta. Vedo un forbicio di tracce. Forbicio non so, beh, questo è una parte, cioè perché in mezzo ci mettiamo i commenti. Forbicio non ho capito bene che cavolo significa.
Io mi immagino una cosa che taglia con qualcosa angosciante.
Come sempre, è un testo francese e come sempre c'è un problema di traduzione.
Sì, vedrai ben altro.
Riprendiamo. Vedo un forbicio di tracce che non riuscirò mai a cancellare. E lei? Lei se la spasseggia in mezzo a tutto questo e gli spiega le corna e gli piega le corna come vuole. Lo decifra. Posa sulle nostre tracce la punta del suo piedino di rosa. Uno dopo l'altra si scopre, per colpa tua, la signora se la ride di noi. La signora saprà tutto. Non ha che da suonare un campanello e sarà servita. Saprà che ci mettevamo i suoi vestiti, che le rubavamo i gesti, che appindolavamo il suo amante con le nostre moine. Ogni cosa parlerà, Chiara. Tutto ci accuserà. Le tendine con l'impronta delle tue spalle, gli specchi con quella... del mio viso, il lume che era abituato alle nostre pazzie, il lume confesserà tutto per la tua balordaggine. Tutto è perduto.
Tutto è perduto perché tu non hai avuto la forza di ucciderla.
Posso ancora trovarla la forza necessaria.
Dove? Tu non sei così al di là come me. Tu non vivi al di sopra della cima degli alberi. Ti frulla per il capo un lattaio e ti scombussola.
È il non averle visto il volto, Chiara. L'essermi trovata tutta un tratto così vicina alla signora, perché ero vicina al suo sonno, stavo perdendo le forze, bisognava alzare il lenzuolo che il suo petto sollevava per trovare la gola.
E le lenzuola erano tiepide la notte. Buia, certi colpi vanno fatti in pieno giorno. Tu sei incapace di un atto così tremendo, ma io posso riuscirci. Sono capace di tutto, sai.
Il Gardenal?
Sì. Parliamone pacatamente. Io sono forte, tu hai tentato di dominarmi.
Ma Chiara...
Scusa. So quel che dico, io sono chiara e pronta. Ne ho abbastanza d'essere il ragno. Il fodero dell'ombrello, la monaca sordida e senza Dio, senza famiglia. Ne ho abbastanza! D'avere un fornello per altare, io sono la spocchiosa, la putrida, anche ai tuoi occhi.
Chiara, noi siamo nervose. La signora non arriva ancora. Anch'io non ne posso più, non ne posso più della nostra rassomiglianza, non ne posso più delle mie mani, delle mie calze nere, dei miei capelli. Io non rimprovero nulla, sorellina mia. Le tue passeggiate erano di sollievo.
Ah, pianta!
Vorrei aiutarti, vorrei consolarti, non so, ma so che ti faccio ribrezzo, ti ripugno. E lo so perché tu fai ribrezzo a me. Amarsi in servitù non è amarsi.
È un amarsi troppo, ma ne ho abbastanza di questo orribile specchio che mi rimanda la mia immagine come una puzza. Tu sei la mia puzza. Ebbene, sono pronta. Avrò la mia corona, potrò passeggiare per le stanze.
Se non possiamo comunque ammazzarla per così poco.
Davvero? Non basta? Perché? Sei lecito? Per quale altro motivo? Dove? Quando? Potremmo trovare un pretesto più bello. Non basta! Stasera la signora assisterà alla nostra confusione, ridendo fragorosamente, ridendo tra le lacrime con i suoi sospironi pesanti. No, avrò la mia corona, sarò l'avvelenatrice che tu non sei riuscita ad essere. Ora tocca a me dominarti.
Ma mai...
Porgimi non... l'asciugamano, porgimi le mollette per i panni, spella le cipolle, gratta le carote, lava i vetri, finito, è finito! Ah, dimenticavo, chiudi il rubinetto. È finito. Disporrò del mondo.
Sorellina mia...
Tu mi aiuterai?
Non saprai che atti compiere. Le cose sono più serie, Chiara, più semplici.
Sarò sorretta dal braccio robusto del lattaio. Lui non si trarrà indietro, terrò la mano sinistra appoggiata sulla sua nuca. Mi aiuterai. E se bisognerà spingersi oltre Solange, se dovrò partirmene per l'ergastolo, mi accompagnerai, salirai sulla nave, Solange. Noi due saremo l'eterna coppia del crimine. Saremo salve, Solange, ti giuro, salve.
Calmati, ti porterò lassù, devi dormire.
Lasciami. Fa un po' di buio. Fa un po' più di buio, ti supplico.
Riposati. Riposati, sorellina mia. Si inginocchia, toglie le scarpe a Chiara, le bacia i piedi. Calmati, tesoruccio. Posa i piedi qui, chiudi gli occhi.
Mi vergogno, Solange.
Ma no, non parlare, lasciami fare. Ti addormenterò. Quando dormirai, ti porterò lassù nella mansarda. Ti spoglierò e ti coricherò nella tua branda pieghevole. Dormi. Ci sarò io.
Mi vergogno. Solange.
Lascia che ti racconti una favola.
Solange.
Angela.
Solange, ascolta.
Dormi.
Grazie.
Prego.
Grazie. Grazie. Io sono felice, posso chiuderla qua, ciao a tutti e via. Sono felice, ho fatto una cosa che mi è piaciuta molto con Marinella, cosa che non capita a tutti.
Trappolone, un testo difficilissimo, comunque, bene.
Bene, abbiamo fatto anche questo. Diciamo.
Abbiamo fatto anche questo.
No, perché anche in questo programma, in realtà, in tutto questo cerchiamo sempre di, col trappolone che faccio a tutti i poveretti, chiunque venga qua, sa, e se non lo sa se lo trova, uno scherzone, proprio per far conoscere qualcosa di nuovo, che può essere sia il testo, che anche se non è nuovo diventa nuovo per chi non lo conosce, che il modo di interpretare, di leggere, soprattutto all'impronta, quindi non studiato, quindi non saputo, quindi uno può pensare magari che io intanto mi sia studiata chissà che, non posso studiare in realtà nulla, anche perché comunque cosa mi studio se non so con chi, cioè come me lo leggerà la persona di fianco, non c'è. Per vedere che cosa una persona anche riesce a buttare fuori.
Questo passaggio delle serve è per certi versi chiaro, anche se in realtà un po' incasinato.
Come
nel senso che le due sorelle, Chiara e Solange, in questo passaggio che abbiamo letto, stanno parlando come Chiara e come Solange,
infatti.
Ma in altri passaggi Chiara fa la parte di Solange e Solange fa la parte di Chiara e si chiamano con il nome l'uno dell'altro, quindi infatti, è un gioco di specchi.
E nel frattempo una delle due fa la parte della signora.
Una delle due fa la parte della signora, quindi c'è un continuo ruotare di identità, e questo è uno dei fascini del testo, rende complicato e soprattutto rende molto teatrale l'interpretazione, perché credo che le due alla radio avrebbero qualche difficoltà, perché
infatti,
quando Chiara fa Solange, sì, può imitarne la voce, ma è chiaro che in teatro può anche imitarne i gesti, il modo di essere, può mettersi un pezzetto di vestito, cioè può aggiungere quelle cose per cui lo spostamento di identità, il mascheramento diventa più chiaro.
È per questo che ho scelto questa parte, però per essere un pochino più chiari, per quanto chiaro possa essere Genè.
E le due, si esaltano in questo omicidio della signora, odiata, amata, poi si vestono come lei, però la odiano, però... qualcuno... anche molto illustre, dice che è un testo sul potere, sull'invidia che il potere suscita e nello stesso tempo sulla stupidità che il potere scatena.
Che comunque continua a essere molto attuale anche questo discorso.
Sì.
Ora, siamo giunti alla fine, purtroppo è stato bellissimo, io starei qui altre 18 ore, purtroppo non me lo consento, e poi penso anche che Marinella abbia comunque le sue cose da fare, non ci sono solo io purtroppo. Comunque è stato bello essere un pochino nella tua vita, è stato bello che tu sia venuta un po' nella nostra, sono molto onorata, come ti avevo scritto, veramente, di essere stata con te e di averti potuto portare un po' in giro. Nell'aria,
nel
nostro bugigatto. Oh, ho chiuso Marinella nel bugigatto. No, ora le riapro la porta perché mi piace la Marinella libera. Per cui ti saluto, Marinella, veramente ti ringrazio tantissimo.
Grazie a voi, grazie a te soprattutto.
Anche questa puntata è giunta al termine e siamo tutti stati molto onorati di poter aver avuto con noi Marinella Manicardi. Sono stata contenta di avervela presentata. Spero che l'abbiate conosciuta un po' meglio e mi raccomando, andiamo tutti a teatro sempre. Ciao a tutti, alla prossima.
Di mestiere che fai? E di mestiere che fai? L'artista, di mestiere che fai?
Scrittore,
sì, ma di mestiere che fai?
Musicista.
Giuro, questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'arena di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina per un padre che non c'era e se c'era picchiava, ma lei da bambina invece di piangere danzava. La storia di Enrico, lui ha l'arte della scrittura, l'arte che sutura l'anima con la cultura. Ora lavora da me che non sa fare i conti, ma a volte in quel me qualcuno legge i suoi racconti. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato. Benvenuto nel posto sbagliato. Benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato. Benvenuto nel posto sbagliato. Benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro. Sa che il suo settore è più sottovalutato. Vive ancora in doppia, anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Giuseppe, fa il DJ, ma non è i suoi che gli ricaricano la post pay. Cambia lavoro ogni mese. se alza i suoi contanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto suona e salta le note più sporche che hanno l'odore del funk. Ma sta dove regna la povertà, quindi insegna a suonare a chi suonare non sa. La storia di Johannes, produttore, porta il suono dove batte il cuore. Se ne sbatte delle mode, lavora ogni giorno 9 ore, ma quando torna a casa accende spliff e campionatore. E va così. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato. Benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato. Benvenuto nel posto sbagliato. Benvenuto in Italia. Questa è la storia di Luigi, fotografa il mondo. Spesso dorme in strada, vaga da vagabondo. Lotta con un passato che ritorna, ma se scatta la minolta riscatta ogni sua colpa. La storia di Vincenzo, lui dipinge la tua città. Ha già 3 denunce ma non si fermerà. Ora fa lo schiavo in un pub per pagare l'avvocato che lo difenderà. La storia di Sara, ora in ospedale, ha accettato di partecipare al talent show musicale. A furia di parlare, parlare le hanno fatto passare la voglia di cantare. La storia di Mirko, lui ha fede nelle parole, lo nega ma crede ancora nelle persone. Ha scelto di lottare con rime note, non per i soldi ma per rendere sto posto migliore. E di mestiere che fai? Il rapper. Sì, ma di mestiere che fai? Il rapper. Ok, ma di mestiere che fai? Il rapper. Sì, ma come paghi le bollette? Feed Mella, chiave 2012.